parola alla dottoressa Pomodoro. C'è una comunicazione della segreteria della scuola di politica.
Scusate, è una comunicazione di servizio, chiamiamola così, perché ho sentito da alcune persone che non è stata ricevuta la mia ultima mail proprio relativa al programma di questo modulo. E lo spiego forse perché ho avuto dei problemi nell'invio, con qualche problema con il server della Casa della Cultura. Mi dispiace molto, ovviamente oltre al programma avevo indicato, oltre che il programma, l'iniziativa che ha avuto luogo ieri sera. Spero che qualcuno, vabbè, non so, l'avesse magari appreso in altro modo, che c'è stata la presentazione di un libro sulla politica 5 Stelle con gli autori, sì, eccetera. Vabbè, mi dispiace molto, avevo anche indicato la documentazione della relativa al modulo, ma questa ovviamente la troverete, come sapete, nel sito della scuola. Ecco, mi dispiace molto, qualcuno l'ha ricevuto, qualcuno no, ma come dico, c'è stato forse qualche problema di invio.
No, non è stato letto purtroppo no. Allora possiamo iniziare. Io ringrazio a nome di Ferruccio Capelli, che sostituisco in quanto a Forlì per impegni di lavoro, e la dottoressa Pomodoro perché ha accettato questo invito di trattare, tra l'altro, un argomento molto importante nell'ambito di questa scuola di cultura politica o di politica, che è quello dell'etica pubblica. Non ho bisogno di presentare a voi la dottoressa Pomodoro perché sapete benissimo chi è, ma certamente è uno dei più autorevoli, diciamo, riferimenti istituzionali e culturali di Milano. Ricordo soltanto che è stata a lungo presidente del Tribunale dei Minori di Milano e attualmente presidente del Tribunale di Milano. Quindi do senz'altro la parola alla dottoressa Pomodoro per questo tema. Grazie.
Buonasera, grazie a voi. Ho a disposizione circa un'ora.
Un'ora, sì.
Ecco. Io intanto voglio ringraziare la Casa della Cultura per avermi offerto questa opportunità, e in particolare vorrei che fosse ringraziato per vostro tramite il dottor Modiano, che mi ha sostituito, perché io avrei dovuto essere qui venerdì 15 febbraio, invece appunto in concomitanza con la situazione politico-istituzionale italiana avevo chiesto di essere sostituita, e il dottor Modiano si è offerto di sostituirmi, e oggi io faccio l'incontro con voi al suo posto. Quindi vorrei che, se è possibile, giunga il mio ringraziamento al dottor Modiano. Il tema che mi è stato affidato è un tema in sé talmente tanto ampio e talmente tanto complesso che, pensando di dover sintetizzare in una conversazione di un'ora circa con voi, ho ritenuto di sfrondarlo di tutta la parte, diciamo, storica e di conoscenza storica. Mi era stato chiesto anche di mandare dei riferimenti bibliografici che non ho mandato, però devo dire deliberatamente, perché avrei dovuto mandare una bibliografia vastissima. Come voi sapete, etica, la sola parola etica, evoca tantissime considerazioni di tipo sociale, di tipo, ma soprattutto di tipo filosofico, riporta ad un passato davvero molto antico, e quindi districarsi in tutto questo materiale per darne definizioni che poi possono anche non essere accettate da tutti, sarebbe stato un modo per, come dire, per confondere più che per confrontarsi, come io penso sia utile fare in una occasione come questa. Da molto tempo, peraltro, sono molto critica sulla lezione di tipo tradizionale, non la uso neppure con i miei studenti all'università. Cerco sempre di trasformare l'incontro intellettuale in una conversazione che consenta di sentire anche i punti di vista degli altri ove vogliano interloquire, e questo lo dico anticipatamente per tutti coloro che volessero poi comunque criticare, interloquire, intervenire, domandare. Diciamo che io credo che la conoscenza sia, come dire, debba essere a tutto spettro allorché ci si incontra in luoghi come questo, in luoghi deputati a dialogare insieme. Ecco, io comincerei col dire che facciamo un discorso relativamente semplice. Diciamo che intanto noi parliamo di quelle che noi chiamiamo oggi le società pluralistiche. D'altra parte anche Spinoza, tanto per fare un po' di cultura anch'io, insomma, nel partire da un classico nel suo famoso volume sull'etica, conclude il suo ponderoso trattato dicendo: io fin qui ho parlato delle democrazie, perché solo il sistema democratico è un sistema che assicura e dà garanzie anche di libertà e di autonomia. Così non accade invece ovviamente per altri sistemi. Comunque, per non confondere troppo i temi di cui ci stiamo occupando, diciamo che noi parliamo dei sistemi, delle società pluralistiche, in cui il principio cardine non può che essere quello dell'autonomia individuale, cioè ognuno di noi può vivere, può comportarsi secondo i propri valori e secondo le proprie credenze. Detto questo, abbiamo detto qualcosa di un po' troppo generale perché possa essere comprensibile a che cosa noi tendiamo quando parliamo di etica pubblica. Semmai ne costruiamo una definizione alla fine della nostra conversazione, quando abbiamo esplorato come arrivare a comprendere che cosa vuol dire vivere in uno stato ordinato nel quale, o in una società pluralistica nella quale vi siano regole, comportamenti e valori che possono stare insieme e che possano governarci, tra virgolette. E tutti credo siamo ampiamente convinti che esiste un sistema di valori ed esiste un sistema di norme all'interno del, diciamo così, della società alla quale facciamo riferimento. Il sistema dei valori è un sistema anche molto astratto, molto di carattere generale, perché quando parliamo di valori possiamo dire che i valori noi riconosciamo alcuni valori come fondanti, quelli che si afferiscono al bene e non al male, quelli che afferiscono al giusto e non all'ingiusto. Poi è tutto da definire: bene, che cos'è bene, che cos'è male, che cos'è giusto, che cos'è ingiusto. Ma diciamolo così per dire che noi pensiamo che valori fondamentali in una società come quella nella quale viviamo non possono che essere quelli del rispetto tra le persone, della dignità di ogni individuo, non possono che essere tutto ciò che attiene alla libertà stessa delle persone, alla responsabilità che ognuno di noi ha nel vivere in una società e così via. Ma quando abbiamo detto questo, noi abbiamo indicato in maniera assolutamente generica e molto, forse anche un po' superficiale, diciamo molto astratta, ciò che nel sentire comune riteniamo che debba essere classificato come valore che valga per una società piuttosto che per un'altra. Come si fa a tutelare questi valori, o come si fa comunque a fare in modo che questi valori trovino forza e sostanza all'interno della società pluralistica? Beh, questo non può che accadere attraverso il sistema delle norme, cioè attraverso una regolamentazione che tenga conto di tutto ciò che noi stiamo dicendo adesso e che, come dire, regolamenti, quindi individui quali sono i limiti della libertà dell'uomo, quali sono i doveri che attengono all'essere persona all'interno di una determinata società e così via. In realtà il discorso diventa più complesso se noi questo discorso di valori lo come dire, facciamo scivolare nella realtà, nella prassi, cioè nel nostro quotidiano. Noi abbiamo una situazione che possiamo chiamare di convivenza sociale, nel senso che siamo all'interno di un sistema socializzato. In questo sistema naturalmente noi dobbiamo far capire come questi valori che abbiamo indicato così in maniera così astratta e che possiamo dire sono finalizzati a che cosa? A quello che noi immaginiamo possa essere il bene comune, cioè il modo di stare nella società facendo il proprio interesse, ma pensando che il proprio interesse non può essere l'interesse del singolo, ma è un interesse che in quanto interesse del singolo è complessivamente anche interesse della comunità. E se questo è ciò a cui noi pensiamo in maniera teorica, bisogna vedere come quell'applicazione pratica di questi principi di carattere generale diventa poi normato, cioè come è possibile fare in modo che vi siano garanzie di che cosa? La legge in fondo è la garanzia che questi principi siano effettivamente attuati e che siano condivisi, perché se non sono condivisi voi capite che le situazioni non possono che essere di scontro sociale da un lato e poi politico-istituzionale dall'altro e così via. D'altra parte viviamo in una situazione particolarmente complessa e particolarmente difficile e non è difficile in questa situazione immaginare quanto sia assolutamente indispensabile riproporsi e riproporre questi schemi, questa valutazione della civile convivenza per vedere se all'interno di questa ci siamo dati delle regole che in qualche modo garantiscono tutti o non ci siamo dati regole che garantiscano. Questo è il nucleo centrale. E quando parliamo di etica, voi sapete che la parola etica è una parola inflazionata, esiste l'etica dello sport, esiste l'etica della medicina, esiste l'etica della filosofia, esiste l'etica del buon vivere, esistono una serie di etiche tantissime, basta sfogliare una qualsiasi pagina di internet per coloro che vogliono avere una qualche idea di etica per rendersi conto che ci si perde in questo mare di etica, in questo mare di come dire, di tentativi di cercare di dare regole a valori sottostanti. Poi questo significa in realtà come dire, immaginare etica, perché si parla per esempio di codici etici, ci sono tantissimi codici etici che oggi riguardano tantissime professioni per esempio, o che riguardano tantissime situazioni che si possono venire a creare in un determinato contesto, una determinata società o in luoghi di socialità. E beh, questi codici indicano delle regole, indicano dei comportamenti che come dire, stanno al di sopra di una situazione sottostante, che è quella valoriale a cui si attribuisce un significato, una significanza particolare, e a questi si dovrebbe in realtà far capo, ma comunque magari ne parliamo dopo quando abbiamo un po' sistematizzato tutte queste parole che noi stiamo usando, perché dobbiamo dare un senso alle nostre parole, dobbiamo fare in modo che si comprenda bene qual è il significato di ciò che stiamo mettendo in campo e soprattutto cercare di capire se ha ancora un qualche significato importante nella nostra società parlare di etica pubblica, che significa etica della convivenza, lo stare insieme secondo regole condivise che però abbiano qualcosa di, abbiano un fondamento, perché le regole possono essere giuste o ingiuste, come abbiamo visto, possono essere fatte per il bene proprio e per il male altrui, o possono essere fatte per l'individuazione di un bene comune. Allora un'etica condivisa potrebbe avere una sua declinazione. Io provo a voglio dire una cosa prima. In realtà noi viviamo in una società in cui ci è stato detto quello che non potevamo fare o che non dovevamo fare, e quasi mai quello che potevamo fare e come lo dovevamo fare. Probabilmente perché gli uomini difendono la loro fragilità, tutti gli uomini hanno una loro finitezza e una loro fragilità. Gli uomini difendono la loro finitezza, la loro fragilità, allorché entrano nel sistema di convivenza, sapendo qualcosa, che debbono rinunciare a qualcosa, perché il sistema di convivenza li difende, li protegge, mentre da soli non avrebbero nessun tipo di protezione. Però è altrettanto vero che quel sistema, se è un sistema di negazioni della propria libertà, della propria autonomia, finisce con diventare un sistema inaccettabile, quindi al quale ci si ribelle, e quindi non più un sistema etico, ma un sistema di contrapposizione. Facciamo degli esempi. L'esempio che mi viene in mente, che non è vicino a noi, è vicino a noi nella misura in cui ce ne occupiamo ma non ne facciamo parte. Pensate al famoso discorso delle guerre giuste o delle guerre ingiuste. Esiste una guerra giusta? No, io credo che nessuna guerra sia giusta. Però noi nelle nostre società abbiamo anche teorizzato, persino a livello delle Nazioni Unite, che ci possano essere, per esempio, l'opposizione al tiranno è una guerra giusta. È proprio così? O non si tratta di una situazione nella quale gli uomini si trovano, perché il problema della convivenza tra gli uomini e della sopportazione, del diniego delle proprie libertà, della propria autonomia, di scegliere, di decidere, portano poi al conflitto. Ecco, questo è un esempio che vi fa comprendere come ciò di cui stiamo discutendo questa sera è il fondamento dello Stato, il fondamento della nostra societas. E io direi che la cosa che possiamo fare con maggiore facilità è questa, per esempio cominciare a cercare di capire quali sono i principi ai quali, naturalmente, stiamo cercando di fare un discorso di prassi, cioè di un discorso che sta, che è fondato sul, diciamolo in termini semplici, sul nostro quotidiano, piuttosto che un discorso di massimi sistemi al quale non riusciamo poi ad ancorare la nostra presenza, il nostro bisogno anche di esserci, di spingere per il cambiamento laddove ci siano situazioni che esigono cambiamento, se vogliamo vivere in una società ordinata e al tempo stesso che abbia fatto propri valori forti come quelli di cui abbiamo fino a questo momento parlato. Ecco, io farei una, più che un decalogo, cercherei di indicare, avendoci pensato un po', quali sono quelle situazioni nelle quali noi possiamo dire che dovremmo cercare di ritrovare un'etica condivisa. Ecco, partirei dalla cosa più semplice, il principio di umanità. Cioè, non è tanto il discorso della fraternità, della prossimità, che pure è un discorso estremamente importante e significativo, ecco, non voglio che ci siano equivoci, ma ciò a cui io mi sto riferendo è quel discorso che valorizza la dignità di ciascun essere umano, la dignità della persona. Cioè, che cosa è oggi fondante, è che in una società, non sto ancora parlando di Stato, ma in una società ci sia un alla base di questa, dell'organizzazione societaria ci sia questo principio di umanità. Abbiamo tante volte detto che uno dei compiti principali di una società è quella di, certo, di riconoscere il principio di uguaglianza. Abbiamo detto autonomia, libertà, uguaglianza, non l'ho detto prima, ma era sottinteso nella parola autonomia, peraltro, ma si può essere autonomi quando si è uguali. Il principio di uguaglianza significa che non tutti abbiamo le stesse possibilità di espressione, di autoaffermazione e così via. Quindi una delle, diciamo, delle sottomaterie che io vedo in questo principio di umanità è sicuramente quella del prendersi cura. Prendersi cura di che cosa? Prendersi cura dell'umanità, del come noi siamo umanità. E in questo prendersi cura dell'umanità vedo anche quella tutela dei più fragili, o di coloro che appaiono più fragili o che non sono in grado di difendere il principio di umanità che essi stessi incarnano, e che hanno quindi bisogno del nostro aiuto, che non è, appunto, come ho detto prima, correlato al, come dire, a principio di fraternità o di prossimità, poi parleremo della solidarietà anche, ma è un principio forte, è un principio sul quale varrebbe la pena di intrattenersi, perché significa responsabilità, che responsabilizza coloro che si rendono conto di avere accanto dei compagni di strada più fragili, che hanno delle difficoltà e così via. Ho usato più volte la parola responsabilità. Vedete, non esiste un'etica condivisa in una società nella quale non ci si renda responsabili o non si capisca di essere ognuno responsabile non solo del proprio destino, ma del destino di tutti coloro che insieme con noi intraprendono il cammino in quella societas. Questo è un fatto fondamentale, perché queste forme di società, ogni forma di società, soprattutto quelle pluraliste nelle quali noi viviamo, che costituiscono gli stati democratici e così via, fondano fortissimamente sull'individuo, sulla persona responsabile, cioè che sia in grado di non solo di condividere tutto ciò che nella società porta al cosiddetto bene comune, ma di farsene carico. Di farsi carico di ciò che fa bene a se stesso, ma anche di ciò che fa bene agli altri, cioè che è bene per gli altri, perché il bene comune è la costruzione di un bene condiviso, di un bene che va bene per tutti. E quindi di una società ben ordinata è, ad esempio, una società all'interno della quale questo principio esiste fortemente in capo a ciascuno dei soggetti che fanno parte di quella società, nei singoli ruoli rivestiti, professionali, personali, di organizzazione e così via, perché una società ha una serie di ruoli che costituiscono il complesso di quello che, appunto, noi chiamiamo responsabilità. Non escluderei il principio di solidarietà, di cui prima ho parlato, che significa che certamente le regole debbono essere poste a fondamento della fruizione da parte di tutti del benessere conquistato tutti insieme, ma significano anche che ci possono essere delle situazioni nelle quali è necessario fare qualcosa di più e di diverso, cioè ci sono delle responsabilità che sono per alcuni, come dire, diciamo maggiori, o diciamo che sono delle responsabilità ulteriori, ecco, rispetto al complesso della societas, così come l'abbiamo vista, così come l'abbiamo intesa. Del resto, i fenomeni di difficoltà che noi vediamo continuamente nella nostra società, il richiamo che vediamo continuamente fatto, qualche volta anche a sproposito, sulla solidarietà, perché solidarietà non significa soltanto, non dovrebbe significare costituire un business che poi finisce col diventare privilegio soltanto di chi lo ha messo in piedi sotto diciamo il cappello della solidarietà. Significa, lasciatemelo dire come lo penso, realmente sporcarsi le mani, cioè stare realmente all'interno della società, ognuno con le proprie responsabilità e con la propria capacità di costruire insieme. Voi vi rendete conto che io in questi pochi termini che ho usato dei termini grandissimi, ognuno di questi esigerebbe una riflessione autonoma, ma sto cercando di fare una sintesi complessiva per cercare poi di dire qualcosa sulla società attuale, su quella che noi oggi viviamo e su che cosa può essere utile e possibile fare anche, come dire, su un piano teorico, su un piano di consapevolezza, perché un altro dei punti sul quale io vorrei insistere molto è che una società in cui le regole sono regole adeguate è anche una società di persone, di soggetti consapevoli, e per essere soggetti consapevoli bisogna essere persone che sanno, che conoscono, che partecipano. Si parla tanto di partecipazione attiva, di bisogno di essere presenti e di fare scelte adeguate dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista della propria condizione di vita. Tutto questo impone però che si tratti di soggetti cui noi riconosciamo grande dignità e quindi grande consapevolezza, quindi grande conoscenza. Uno dei problemi che noi sappiamo essere propri delle società che noi vorremmo ispirate a principi etici, ma che non lo sono in realtà, è determinato dal fatto che c'è un livello bassissimo di educazione sotto questo profilo. Quindi per queste situazioni di cui stiamo parlando, per queste realtà di cui stiamo parlando, e soprattutto che non c'è nessuno sforzo nella nostra società per avere mezzi maggiori di conoscenza. Mezzi maggiori di conoscenza, lo dico subito, non significa avere a disposizione un iPad in più piuttosto che un televisore in più, non significa affatto questo, perché la conoscenza, quella è informazione, la conoscenza è qualcosa di diverso e di altro. La conoscenza sta nella capacità di avere mezzi e strumenti per comprendere adeguatamente ciò di cui ci stiamo occupando. E questo non può accadere attraverso il sistema. Noi abbiamo un sistema deformato perché è un sistema tutto sull'informazione e per nulla sulla conoscenza. Il sistema della conoscenza è il sistema dello studio, il sistema non è necessario che sia il sistema dell'università, ma è il sistema dell'apprendimento profondo, diciamola più semplicemente, dell'apprendimento che non si ferma all'apparenza, ma va ben oltre l'apparenza, cioè quell'apprendimento che arriva a dare senso alle parole che usiamo. Se voi pensate allora intanto noi abbiamo, e tutti lo sappiamo, un vocabolario molto modesto, perché ormai i nostri vocabolari sono quelli della informatizzazione, dei messaggi, non sono più vocabolari costruiti. A volte quando troviamo qualche parola in qualche scritto che non abbiamo mai sentito utilizzare o che non abbiamo mai utilizzato, ci mandiamo smarriti, ma che significa? Come se stessimo parlando di una parola di altra lingua piuttosto che della nostra. Beh, questo è l'aspetto folclorico. L'aspetto reale invece del sistema impoverito, del sistema povero che noi abbiamo costruito, sta nel fatto che le parole che noi usiamo spesso non sono più parole di senso, sono parole abusate, troppo usate, qualche volta per dire altro, ma troppo usate fino al punto da perdere il significato profondo di quella determinata parola. E questo è un limite grande, è un limite di decadenza di una società. Purtroppo noi viviamo in società nelle quali, non è solo la nostra, intendiamoci, direi che nel mondo occidentale non siamo un'eccezione, ma viviamo in società nelle quali il linguaggio è diventato lineare e sotto quella linea non c'è nulla. Allora i paesi, le società progrediscono e sono capaci anche di ritrovare strumenti di etica condivisa se sono sicuramente su una linearità che avvolge tutto, ma che sanno anche penetrare un po' più in profondità di quella linearità e cercare di far crescere humus nuovo, fresco. Insomma, la verità è che se voi continuate a piantare la vostra pianticella sempre nello stesso posto dell'orto e non lo concimate mai, crescerà certamente ancora la pianticella, perché tanto ormai il terreno c'è, ma quella pianticella col passare del tempo non sarà mai neppure un albero, ma neppure un cespuglio, resterà bassa così. E questo è il grande limite che noi corriamo nelle nostre società. Guardate, io ho usato quest'oggi con voi in questa conversazione parole da un lato semplici perché abusate, dall'altro vi sto dicendo che io stessa le sto usando in maniera povera, un po' perché sono parole talmente importanti che sarebbe difficile per ognuna di queste darne ulteriore significato, e quindi ci limitiamo ad un significato, anche per quello che sto dicendo io, un po' banale, un po' superficiale, però questo è un grande problema delle società moderne e forse il più grande problema, perché le innovazioni tecnologiche, il sistema di comunicazione rapido e che fa diventare obsoleto ogni altro sistema che non sia quello dell'immediata percezione della notizia, del comunicato e così via, sta man mano impoverendo e togliendo a noi la capacità di riflettere e di suggerire, magari nella stessa tipologia di parole che stiamo usando, oppure di idee su cui ci stiamo confrontando, qualcosa di diverso che può scaturire da un maggior approfondimento rispetto a quello che stiamo dicendo. Mi riesce difficile a questo punto, vorrei dirvi ancora qualche cosa a proposito del dialogo che necessariamente deve essere profondo e non fazioso all'interno di una società che voglia appropriarsi di un'etica condivisa. Noi viviamo una società molto contrastata e sappiamo tutti quanto è difficile dialogare, perché sembra quasi che non riusciamo a parlare lo stesso linguaggio. Però è estremamente importante per condividere quei valori di cui abbiamo parlato, per trasformarli in norme alle quali ci adeguiamo, che il dialogo ci sia e che non sia un dialogo solo di compromesso su questo o su quello, ma che sia un dialogo profondo che alla fine ci veda uniti su una prospettiva, ripeto ancora una volta, di bene comune e non divisi. Oppure su una prospettiva di troppo breve periodo che non corrisponde poi a ciò che vorremmo effettivamente ottenere. Mi riesce difficile parlare dell'ultimo dei punti che avevo pensato di mettere in campo, perché vorrei dire che in una società nella quale ci siano dei valori grandi che siano condivisi e costituiscono quella che noi chiamiamo l'etica, non può mancare la giustizia. E qui il discorso diventa molto più complicato, diventa molto più difficile, diventa difficile per me, ecco, non perché io non sappia in che senso sto parlando di, parlo di giustizia? Il senso in cui io sto parlando di giustizia non è la giustizia dell'oggi, sto parlando di giustizia in quanto sistema di garanzia che i diritti fondamentali degli individui siano rispettati da tutti. Perché ciò che abbiamo detto prima è che una società pluralista o come volete immaginarla, la scelta dell'individuo, la libertà dell'individuo, purché non sia in contrasto con la crescita dello stesso individuo, purché non sia in contrasto patente con la crescita di tutti gli altri, con la libertà di tutti gli altri, deve avere un suo spazio garantito. Chi può garantire questo spazio se non un sistema di regole che sia anche in qualche misura sanzionatorio o che in qualche modo dia, renda, sottolinei, stavo per dire renda giustizia, non lo dico, sottolinei che quel diritto va garantito, se non un sistema di giustizia di carattere generale. Non sto parlando dei tribunali, non sto parlando dell'ordinarietà degli ordinamenti giudiziari, sto parlando del tema giustizia. Allora, in realtà noi non possiamo non immaginare una società nella quale pure questi principi e queste indicazioni che abbiamo dato, sia pure così genericamente, siano attuati in una convivenza che in qualche modo non scaturisca, come abbiamo detto prima, da regole condivise, che comunque sono regole che impongono dei limiti e delle limitazioni ai diritti di ognuno, impongono anche dei doveri, come tutti sappiamo, e il principio di responsabilità significa proprio questo, ma sicuramente impongono ad ognuno di noi dei limiti, e questi limiti, se non ce li diamo insieme e se non sono garantiti dalla presenza della nostra e dalla nostra capacità, diciamo così, di stare insieme credendoci, cioè sicuri che quello che stiamo per mettere insieme nella nostra convivenza è un bene per tutti, non è solo un bene per noi, e beh, rischia qualche volta di finire poi nella contrapposizione e quindi nella incapacità e impossibilità di costruire un sistema adeguato. Per costruire un sistema adeguato di norme cui sottostanno i valori e che sono a garanzia appunto della presenza di questi valori, non c'è dubbio che è estremamente importante, l'abbiamo detto prima, i diritti dell'uomo sono diritti inalienabili, sono i diritti alla societas, ma sono i diritti anche individuali, abbiamo detto prima che tutto questo va garantito all'interno del sistema, ma non possiamo negare che per fare tutto questo è necessario che vi sia l'autorevolezza della costruzione dello Stato che consenta a tutti di ritrovarsi in questa condizione, chiamiamola in qualche modo ideale, perché certamente non è, perlomeno non è nell'esperienza dei nostri giorni, che abbia la possibilità appunto di mettere insieme tutto questo sistema che abbiamo cercato di costruire rapidamente, perdonerete se anche un po' superficialmente, ma spero di aver suscitato perlomeno qualche interesse e qualche riflessione. E il principio di autorevolezza dove sta? Il principio di autorevolezza sta all'interno del senso dello Stato. Se i cittadini non hanno smarrito o non hanno più o non riescono a rinvenire il senso dello Stato e delle istituzioni, sarà impossibile che si tratti di una comunità all'interno della quale ci possa essere quell'etica condivisa secondo la declinazione che fino a questo momento abbiamo cercato di fare, forse dimenticando qualcosa, ma ce l'aggiungerete sicuramente voi. L'interesse individuale, abbiamo detto, è un interesse legittimo, perché ognuno di noi ha i suoi interessi, la possibilità e la capacità di fare in modo che questi interessi diventino gli interessi di tutti, pur preservando l'interesse del singolo, costituisce il sistema ideale all'interno del quale però qualcuno deve porre le mani per creare delle regole. Allora, veniamo un po' ai nostri giorni. Qual è la difficoltà? Partiamo dalla premessa che noi abbiamo uno Stato in crisi, probabilmente perché appunto il senso dello Stato e delle istituzioni è un po' flebile nelle coscienze dei cittadini italiani. È un po' flebile per una serie di circostanze o di questioni che non spetta a me dire. Diciamo che facciamo una fotografia e da questa fotografia facciamo scaturire delle ulteriori riflessioni, che sono le riflessioni finali che voglio fare con voi. Abbiamo detto prima che il problema fondamentale è quello della condivisione. Condividere significa quindi dialogare, significa esprimere ognuno le proprie opinioni e poi vedere su queste di trovare una soluzione, non di compromesso, ma una soluzione che soddisfi le esigenze della costruzione appunto di uno Stato nel quale noi crediamo, uno Stato di diritto, le cui regole diventano regole da tutti condivise e nella maggior parte dei casi magari non evase, illuse o comunque contrastate. E questo credo che sia un problema molto sentito dai cittadini. La nostra legge fondamentale, la Carta Costituzionale, ha una caratteristica fondamentale, è venuta fuori da un sinedrio costituente all'interno del quale, se si leggono per esempio i verbali delle sedute di questo sinedrio, si capisce che le posizioni ideali di molti, di ognuno di quelli che si esprimevano evidentemente lì, erano posizioni spesso molto distanti tra di loro, ideologicamente, per le storie personali, perché non bisogna dimenticare che non esiste, guardate, non esiste al mondo norma o regola o comunque organizzazione di una societas che non debba tener conto che dentro c'è sicuramente la ragione, ma c'è anche il sentimento, cioè il modo di essere delle persone. E noi abbiamo delle passioni, noi abbiamo i nostri sentimenti. La passione politica che cos'è se non un grande sentimento che va nella direzione? Si pensa, io ho una passione politica e penso che questa idea che io mi sono fatta può essere quella salvifica per la società o per questo tipo di società. Sto parlando in termini molto generali, ovviamente. Allora, che cosa si notava e che cosa era straordinario e bellissimo di quel momento storico del nostro paese? Che alla fine non il compromesso veniva ritrovato nella norma costituzionale, ma alla fine veniva condivisa quella norma che poi ha fatto parte del sistema costituzionale che noi conosciamo. Pensate all'articolo che prevede l'uguaglianza di tutti i cittadini, i primi articoli 1, 2, 3, 4, che la Repubblica è fondata sul lavoro, ma poi tutto quello che ne segue. Non voglio fare una conversazione filosofica costituzionale, ho visto che la fa Unida nei prossimi giorni, per carità, mi inchino di fronte ai maestri. Ma voglio dirvi che quella stesura della norma di altissimo significato, quella sì, di altissimo significato etico, da che cosa è venuta fuori? Ma è venuta fuori da un incontro e da un dialogo tra persone che hanno condiviso una grande sola passione, quella per il bene comune, partendo da passioni diversificate, fortissimamente diversificate. Io ho fatto al Tribunale di Milano una alcuni anni fa un incontro sulla la più bella delle letture, era per le giornate del libro a Milano, e abbiamo fatto un grande meeting a Milano in una giornata di marzo, peraltro una bella domenica, quindi pensavamo che non venisse nessuno, invece il Palazzo di Giustizia era pieno di gente. La più bella delle letture, secondo noi, era in quel momento, ed è ancora, io lo penso ancora, la Costituzione italiana. E abbiamo invitato alcuni artisti a leggere per noi alcuni brani delle dichiarazioni che erano state fatte da eminenti politici su alcuni degli articoli che poi erano stati costruiti, come li vediamo, nella Costituzione italiana. Beh, devo dirvi che è una grande emozione vedere come la coincidenza tra la coincidenza, come dire, come se i pensieri si fondessero, e se a un certo punto le posizioni degli uni piuttosto che degli altri riuscissero a stare insieme come in un come in un alveare di api, che è costruito, come forse voi saprete, in modo tale che tutto si tiene insieme. Del resto basta vedere un alveare per rendersi conto. Ecco, io tutte le volte che penso a questa, la costruzione delle norme della Costituzione, non so perché continuo a pensare all'alveare delle api, perché è un'immagine davvero di fusione del pensiero. Ecco, questo è ciò che voglio dire quando dico che, per esempio, il nostro paese che ha bisogno di riforme istituzionali, non certo della Carta Costituzionale, ma sto parlando delle riforme in genere, a mio giudizio ha bisogno di una forte condivisione, che significa anche onestà di intenti da parte di coloro che dovessero ipoteticamente mettervi mano, perché significa veramente individuare non ciò che può servire a questo o a quel gruppo, ciò che può servire a questo o a quella idea o ideologia, ormai le ideologie non ci sono quasi più, ma significa soprattutto entrare nella logica dell'interesse comune, dello stare insieme per fare, per costruire un alveare. Ecco, non saprei come dirlo meglio, ma questo forse non può bastare neppure. Adesso forse sto prendendo troppo tempo, ma lei mi fermi pure nel momento in cui ritiene che io debba fermarmi. Ecco, io volevo dire soltanto alcune altre a due o tre cose, ma molto molto sinteticamente. Per esempio, io sono fortissimamente convinta che la partecipazione pubblica, la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, che costituisce l'etica pubblica, che è il fondamento dell'etica pubblica, sul presupposto che si possa diffondere ciò che noi abbiamo detto prima, e che dovrebbe costruire un sistema di dibattito molto forte e molto presente, perché ognuno di noi è artefice del proprio futuro, del proprio destino, e ognuno di noi non è portatore di un dogma, ma è portatore di proprie personali conoscenze, di proprie personali sensibilità, che si possono benissimo esprimere nella vita politica partecipativa, e che insieme danno fondamento a quello che abbiamo detto fino adesso nell'etica condivisa. Chiudo rapidamente dicendo che io credo che uno Stato ben ordinato abbia anche bisogno di riflettere sul proprio sistema di pubblica amministrazione, di ciò che significa, per esempio, che significa il codice etico dei controlli all'interno della pubblica amministrazione. Sono tutti concetti, su cui non vi posso intrattenere stasera, vi prometto che non lo faccio, però sono tutti concetti sui quali varrebbe la pena di riflettere, perché è tutto questo che dà luce o dà opacità al sistema di etica pubblica che sta all'interno di uno Stato buono. Quando dico buono, dico uno Stato partecipato, dico uno Stato in cui i cittadini si riconoscono, e quindi riconoscono autorevolezza a chi costruisce le regole alle quali dovranno sottostare. Voglio dire un'ultima cosa, e lo dico a proposito della giustizia. Voi avete sentito, è un dibattito ogni tanto ricorrente, quello per cui che cos'è la giustizia? E chi esercita la giustizia? Che cosa svolge? Se non un servizio per la comunità? Quando si parla di servizio giustizia, devo dire che da parte di alcuni non si è d'accordo. Io da sempre penso che io sono al servizio del cittadino. Io da sempre penso che tutto ciò che avviene all'interno dell'amministrazione della giustizia deve essere chiaro e trasparente agli occhi di tutti, perché tutti possano verificare non tanto come si è esercitata la giustizia, perché anche i giudici sono esseri umani e possono sbagliare, ma che non ci siano sistemi di opacità, cioè che il sistema di opacità non riguardi l'amministrazione della giustizia. Ma questo si può fare soltanto se si ha idea che la giustizia è al servizio dei cittadini, perché i cittadini non sono i nostri clienti, i cittadini sono coloro che chiedono, che hanno bisogno di una valutazione di giustizia, chiamiamola così. Pensate alla giustizia civile, dove ho un credito, non ho che la possibilità di andare a chiedere a qualcuno che questo credito venga assolto, insomma che il debitore paghi. Ecco, questo l'ho detto in termini molto semplici, ma pensare alla giustizia come a un servizio per cittadini che non sono clienti ma che sono sovrani, cioè che sono loro che chiedono e legittimano, giustificano l'amministrazione della giustizia, credo che sia un altro degli aspetti su cui si potrebbe molto riflettere, si potrebbero dire molte cose, che sta in questo tema più generale di quella che noi chiamiamo l'etica pubblica e che dovrebbe significare uno Stato ben ordinato in cui le norme proteggono e indirizzano e individuano valori condivisi e quindi non vengono sentite né come oppressive né come da eludere o evadere. Io credo che per concludere sia estremamente importante che si ritorni a riflettere. Sono particolarmente contenta e stupita che siate in tanti questa sera qui, perché è tanto tempo che mi domando: ma dove sono i cittadini? Mentre succedono cose tanto complicate. Succedono cose tanto complicate, tanto difficili. Adesso so che almeno un pezzettino, numero modesto rispetto alla moltitudine dei cittadini italiani, perlomeno una casa ce l'ha e sa dove venire a riflettere. Grazie.
Grazie per le parole. Ringrazio ancora Livia Pomodoro anche per le parole lusinghiere per la Casa della Cultura.
Grazie. Ma io sono anche un'abitué, sono venuta talmente tante volte qui.
E apro subito, diciamo, il dibattito per i numerosi cittadini qui presenti.
Certo,
ci sono
certo.
Interventi, domande.
Certo, certo.
A disposizione.
Ne sono due. Prego.
Potete venire qui per parlare al microfono, così sentono tutti quanti.
Sì, sì, dove volete.
Prego, usi questo microfono.
Sì, sì, benissimo.
Sì. Dunque, io avrei una domanda veramente delicata da fare e mi rendo
non
conto
hai detto che
io
le risponda?
Potrebbe non rispondermi, perché questa è davvero delicata. E mi rendo conto che una domanda con premessa è un intervento, ma in questo caso credo che la premessa sia necessaria perché si capisca bene lo spirito con cui faccio questa domanda. Io sono laureata in legge, sono avvocato, porto con me sul telefono la Costituzione, che è la mia lettura preferita, e vengo dalla manifestazione in Piazza Fontana con Libertà e Giustizia in difesa della giustizia, appunto, della magistratura. Il titolo era "La legge, siamo tutti uguali davanti alla legge". Ecco, partendo da questo spirito, la domanda delicata che volevo fare è questa. Lei ci ha appena detto con grande semplicità una cosa importantissima, che la giustizia è un servizio per la comunità. La mia domanda delicata è quanto E se succede che in chi amministra la giustizia ci sia uno spirito da sì, forse la parola è dura, da giustiziere, cioè devo realizzare la giustizia e combattere l'ingiustizia quasi entrando nella regolamentazione del sistema. È una domanda che mi rendo conto è delicata, però è una domanda che qualcuno mi ha posto e io mi sono trovata in difficoltà nel rispondere. Certamente c'è chi gestisce il proprio mestiere in magistratura in un modo e chi sicuramente in un altro, questo succede in tutti i mestieri. Però ecco, se quanto è, può essere presente questo intento. Grazie.
Sì, sì, allora, prego.
Raccogliamo allora un po' di domande.
Prego, prego.
Ma io vorrei partire innanzitutto dall'accenno che ha fatto alla Costituzione.
Microfono.
E mi chiedo una cosa. Dico, oggi, cioè, abbiamo visto che 60-70 alla fine della Seconda Guerra è stato possibile diciamo istituire questo sinedrio, come l'ha chiamato lei, da cui è uscita una Costituzione scritta in maniera molto semplice, elegantissima. Ok, mi chiedo, ma oggi sarebbe possibile? Perché oggi sono state fatte delle cose sbagliate, delle proposte assurde proprio sulla Costituzione, ma esposte in maniera veramente farraginosa, assolutamente inelegante. Credo che abbiamo perso delle cose. Seconda cosa, riferendomi alla prima parte della sua esposizione, io mi ricordo negli anni 50, va bene, abbiamo avuto Adriano Olivetti. L'esempio di Adriano Olivetti, parlando di etica, Adriano Olivetti, oltre che investire nella sua azienda, nell'azienda di famiglia, e quindi diciamo nell'innovazione dei prodotti, eccetera, aveva investito anche nel villaggio Olivetti, aveva aperto una biblioteca a cui potevano accedere tutti gli operai in qualunque momento. Ecco, voglio dire, poi abbiamo l'esempio di Mattei, abbiamo l'esempio che alla fine degli anni, inizio anni 60, si è costruita l'autostrada del sole in 4-5, in pochissimi anni si è realizzata con dei costi molto contenuti e con una velocità pazzesca. Cosa è successo nel mezzo secolo? Nel mezzo secolo non abbiamo, tranne pochissimi casi, non abbiamo avuto più imprenditori che investissero. Oggi chi investe non si investe più, si va fuori. Rimangono poche aziende molto valide che continuano ad investire, sono quelle innovative, chiaramente. Cosa è mancato in questo mezzo secolo? Quello che mi chiedo.
Prego.
Buonasera, io sono assistente sociale, lavoro all'interno di servizi alla persona. E una riflessione che mi veniva mentre lei parlava era che mi venivano in mente leggi lontane che sono state assolutamente conquiste importanti, che, come dire, mi vengono in mente come il risultato di questi principi che lei giustamente ha proposto a questo incontro. Mi chiedo che cosa è successo per cui oggi invece abbiamo un sistema sempre più di norme che allontana le persone dai diritti, dalle loro possibilità, da quello che è il vivere comune di cui lei ha parlato. Cioè, c'è stato, come dire, un qualcosa che è successo in mezzo per cui prima la norma era la tutela della persona e adesso la norma è qualcosa che allontana. È ancora possibile un rapporto tra norma e etica?
Io spero di sì.
C'è ancora qualcosa? Ci sono ancora domande? Interventi? Se no.
No. Allora.
Diamo la parola alla professoressa Pomodoro.
Alla prima domanda rispondo sei rapidamente. io penso che, io non so se esistono dei giustizieri in mezzo a noi. I giustizieri però possono essere dappertutto, basta che abbiano del potere tra le mani, e quindi non solo nell'amministrazione della giustizia ma anche altrove. Quello che io posso dire è che non mi riconoscerei e non mi riconosco in una società nella quale la giustizia si trasforma in giustizialismo. Io ormai ho quasi alle spalle 50 anni di professione e devo dire che il mio sforzo, ma anche quello dei miei colleghi, dei miei collaboratori, di tutti quelli con cui ho lavorato in questi anni, è stato proprio quello di dimostrare il contrario, cioè che è possibile credere nello Stato di diritto e quindi credere che siamo tutti uguali dinanzi alla legge, e quindi fare in modo che le... Bisogna tener conto che noi attuiamo delle norme, che noi siamo soggetti soltanto alla legge, e che però quelle norme ci consentono, ci dovrebbero consentire di avere un atteggiamento il più possibile adeguato alla tutela dei diritti, non a giustizialismi che francamente ritengo non debbano trovare neppure, come devo dire, neppure l'ombra del sospetto rispetto ad una realtà che io non considero essere di questo tipo. Ma non voglio neppure essere autoreferenziale, caro avvocato, e quindi mi rendo conto che la riflessione pacata su questi argomenti non deve essere attraversata da come dire, difficoltà del momento, da situazioni temporanee. Io tra l'altro devo dire molto sinceramente che questo mi consente di riportarmi un po' alle cose che sono state dette poco fa. Se la giustizia è il presidio attraverso il quale vengono tutelati i diritti e conculcati i comportamenti che noi consideriamo negativi o contro i diritti della collettività, e nelle, diciamo, la carta costituzionale, come giustamente è stato detto, oltre che essere elegante, mi è piaciuto il termine elegante, glielo confesso e le dirò anche perché poi mi è piaciuto, pone dei principi di carattere fondamentale dai quali scaturiscono poi le norme. Se le norme sono state fatte in maniera giusta o sbagliata, però sono sempre emendabili, e purtroppo certo non dipende da noi. Tanti cittadini che per esempio in questo periodo scrivono alla Presidente del Tribunale dicendo ma c'è una sorta di ingiustizia rispetto, che so, ai comportamenti di organismi di tipo Equitalia e così via, e perché non si fa una norma per rendere semplice ciò che invece è così complesso, per cui poi si finisce con l'essere oberati di altri oneri e a volte di non potervi far fronte, che è un po' la risposta che darei alla dottoressa che ha parlato prima. Lei ha ragione, se le norme diventano delle norme a loro volta inattuali, inattuabili e non tutelanti, allora il problema può porsi un problema di non essere più in grado di amministrare una giustizia tra virgolette giusta. Però ecco, questo francamente attribuirlo all'individuo, al soggetto che esercita la giustizia, direi che è un passaggio un po' troppo forte. Non so, ma mi rendo conto, ma io non posso che risponderle nel modo in cui le ho risposto. E devo dire che un altro modo che ho per risponderle è quello di guardare la giurisprudenza dei miei uffici o degli uffici di tutta Italia, di guardare le nostre sentenze, di leggere i nostri provvedimenti, e ci si accorgerà che di giustizialismo non ve n'è neanche un pizzico di traccia. Magari c'è altrove. Ecco, quindi questo voglio dire, io faccio il giudice, io ho il dovere di parlare attraverso i miei provvedimenti, leggeteli questi provvedimenti, sono a disposizione di tutti, per questo ho parlato anche di trasparenza della funzione giudiziaria, e vi renderete conto, voi che siete giuristi più facilmente, ma anche i cittadini, perché io ho sempre detto e continuo a dire che bisogna scrivere in maniera semplice. Io quest'oggi avevo un compito in mano, voi non immaginate che fatica ho fatto per cercare di trovare le parole per dire delle cose così astratte, che però devono essere riportate alla realtà, riportate a questo incontro e a questa conversazione, altrimenti non ci saremmo mai capiti. Perché io non sono venuta qui a fare una conversazione filosofica o a esprimervi che cosa pensano i filosofi dell'etica, sono venuta qui a dirvi che cos'è l'etica nelle nostre società, e questo vale naturalmente anche per quello che abbiamo detto fino adesso. Io non sono in grado di dire che cosa è accaduto, anzi, come tutti, ho vissuto tante stagioni di questo paese, alcune molto drammatiche, e credo di aver attraversato tanti momenti bruttissimi della società italiana. Certo, credo che, vedete, perché amo tanto la Costituzione? Perché è una Costituzione che riesce a reggere alle barbarie dei tempi. Come è riuscita la Costituzione italiana, che io credo dobbiamo ancora difendere, ma difendere con l'intelligenza, con pacatezza, difendere con gli argomenti e non con le affermazioni di forza. Ecco, questo dimostra che quello è stato un buon lavoro. È stato un buon lavoro ed è anche elegante, perché la forma che è stata usata nella Costituzione per scrivere quelle norme è una forma perfetta da tanti punti di vista, non solo perché non lascia equivoci a coloro che dovessero interpretarle quelle norme, ma soprattutto perché è scritta in modo da essere leggibile da tutti. Io penso che anche il fatto che i ragazzini, i ragazzi nelle scuole sono interessati a leggere la Costituzione, a capirne il significato, sta proprio in questo, che si tratta davvero di una legge fondante non solo dello Stato, ma di come debbono essere formati i cittadini e come vorremmo che fossero i nostri ragazzi, che avessero un futuro. Quello che è accaduto, sa, io non posso intrattenervi, poi sarebbe una mia interpretazione, non sarebbe neanche giusto e corretto. In questo mezzo secolo probabilmente abbiamo avuto tante opportunità che abbiamo sprecato, e questo può accadere per l'insipienza degli uomini, può accadere per le condizioni che si determinano in una determinata situazione in un paese. Può accadere, e forse ne siamo tutti responsabili, perché non ci siamo resi conto adeguatamente e subito dei pericoli ai quali andavamo incontro. Quando lei dice Adriano Olivetti, Mattei e tanti altri, certo, Adriano Olivetti era un industriale molto illuminato e ha fatto cose molto giuste. Ma voi pensate che poi invece una borghesia italiana, e anche in particolare una borghesia milanese, e io l'ho detto tante altre volte, quindi posso dirlo tranquillamente, ha dimostrato invece un grande egoismo, cioè l'acquisizione di benessere non è un'acquisizione di vero benessere se non coinvolge tutti. Ma è difficile far comprendere a chi ha molto benessere che questa è la soluzione per star bene in tanti. Io mi sono sempre domandata, ma quelli che hanno grandissime ricchezze e che hanno intorno a loro un deserto esistenziale, ma non solo morale, lasciamo perdere, adesso vabbè, stiamo parlando di morale e di etica, quindi, ma un deserto esistenziale, cosa se ne fanno? Perché tutto degrada quando c'è una maggior parte che sta male e una minoranza soltanto che sta bene. Quindi in fondo è anche un po' illusorio. È un po' la vecchia storia dell'avaro che acquisisce tanto benessere e poi vive solo dell'idea del benessere acquisito, non ha nient'altro. Tanto è inutile poi peraltro la sua vita. Ecco, però adesso non, senza voler fare né letteratura né altro, direi che ci sono tantissime cause, tantissime ragioni. C'è stata anche una sorta di ottusità tutta provinciale, tutta italiana, io credo, quando il mondo e la civiltà, anche occidentale, andava molto avanti, di non essere capaci di stare al passo e quindi di non rendersi conto che anche questo era un limite per noi. Questo senza tener conto, questo pur tenendo conto che l'Italia è un paese straordinario, di grandi risorse, di grandi capacità, che le persone sono davvero straordinarie in questo paese e che forse hanno bisogno di essere stimolati a progettare un futuro un po' più roseo, ad avere qualche speranza, e perché se non si hanno speranze è difficile anche costruire qualcosa. Comunque quello che io penso oggi in questo momento storico è che bisogna un po' da parte di tutti rimboccarsi le maniche, è come se avessimo tutti bisogno, una volta che ci siamo risvegliati da un sogno di benessere generalizzato che non corrispondeva poi alla realtà, avessimo bisogno di ritrovare un po' anche le nostre, il nostro saggio modo di ragionare sulla realtà, costruendocela giorno per giorno, perché ci sono poi anche queste possibilità. Lo so che è un lavoro molto difficile ed è un po', come pensare che bisogna rimettersi a fare ciò che si faceva negli anni 50-60, allorché si cercava di ragionare stando sempre più insieme, essendo sempre di più, cercando di contare per quel poco che si poteva contare, cercando anche di individuare come dire dei conduttori di queste esperienze che ci sembrassero affidabili, a cui noi potessimo dare non il titolo di maestro o di autorità, ma il titolo di compagno di viaggio saggio che poteva guidarci. Insomma, vi affidereste mai ad un timoniere che non ha mai visto una barca in vita sua se dovete fare un viaggio per mare? Certamente no, però se siete già voi dei marinai, cioè se avete già lo strumento, siete in grado di individuare quello che sicuramente può fare da capitano, perché avete già elaborato voi come costruire e organizzare il vostro viaggio per mare. È un po' quello, è forse una scommessa che parte molto dal basso e molto dal più semplice, ma io non riesco ad individuare un'altra, perché noi abbiamo troppo sovrastrutturato il nostro Stato senza renderci conto che a furia di fare abbiamo fatto una serie di costruzioni, ma dentro e sotto purtroppo non c'è solidità. Allora diciamo almeno ai giovani, cominciate voi a mettere fondamenta più solide e poi forse qualche cosa potremo costruire insieme, non lo so, è una speranza.
Grazie Lidia Pomodoro.
Grazie a voi.
Allora ringraziamo ancora Lidia Pomodoro per la bellissima conferenza e per le risposte che ha dato a tutti con questa finale, diciamo, appello alla speranza, ma anche all'attività, diciamo, all'operosità
individuale.
Grazie a
voi per avermi fornito un'occasione di chiacchierare con voi che siete stati ad ascoltarmi. Grazie
ancora. Voi.